Ciao Fabio. Ciao Fabio.
Roberto, ci ritroviamo in questo agosto rovente.
Beh, adesso è già finito, perché io sento adesso in questo momento un'arietta che entra da nord, un po' non fredda, fresca. Quindi l'agosto è già chiuso, ci ha portato questa. A Ferragosto, questa cosa che si vede alle mie spalle, diciamo che comincia.
Il caldo climatico e il caldo politico sono andati di pari passo, ma il caldo politico non beneficerà di alcuna brezza dalle
Assolutamente, assolutamente.
montagne impervie dell'Afghanistan, no?
È un caldo geopolitico. Hai visto cosa è successo? Una cosa. Probabilmente che si poteva aspettare, però non nelle dimensioni comunicative, soprattutto che abbiamo visto. Cioè, gli americani che se ne vanno, parlavamo la volta scorsa, io vorrei ricollegarmi a quello che dicevano la volta scorsa. Te parlavi proprio di Saigon, ma anche dal punto di vista economico è interessante collegare i due discorsi. Si parlava di Saigon e gli elicotteri che portavano via gli ultimi diplomatici dall'ambasciata. Qui è successo anche di peggio, sono andati via con gli altri, con gli afghani che aspettano che, nell'irrilevanza totale, proprio che aspettano che gli americani se ne vadano, via, via, via. Chiusa la pratica, riprendiamo noi il possesso, come d'altronde si erano accordati un anno fa con Trump per il passaggio di consegne. Trump aveva firmato un accordo per cui i talebani avrebbero pensato al terrorismo, cosa che probabilmente faranno. E ha consegnato il paese e noi restiamo così. Però quello che io non capisco, poi voglio sentire cosa ne pensi tu, quello che io non capisco è come sia possibile una comunicazione così sciatta e una gestione così sciatta di una cosa. Cioè, vedere la gente che si appende agli aerei quando tu sapevi già da un anno che questa cosa sarebbe successa, per me è incomprensibile. Dal punto di vista dell'immagine di un paese come l'America, di un presidente come Biden, che tutto si può dire, ma non che sia uno sprovveduto. O forse sì, non lo so.
Invece è così, secondo me è uno sprovveduto.
Ecco.
Biden è uno che non è mai stato fuori da una ristretta e da un ambiente estremamente provinciale, che è quello dei WASP, che hanno fatto politica tutta la vita, è un esperto di manovre parlamentari, di dinamiche, di negoziati, diciamo così, della Washington che ruota attorno al Congresso, al Senato, insomma, al Parlamento, e poco altro.
E poco altro, evidentemente, forse sì.
No, c'era l'Economist riportava che l'ex segretario della difesa Gates, che ha servito sotto sia la presidenza Obama sia poi è stato tenuto anche dai repubblicani, diceva Joe Biden non capisce niente. Insomma, in soldoni, nella sua biografia diceva Joe Biden prendeva sempre decisioni sbagliate perché non capiva assolutamente nulla né di politica estera né di come si gestisce un paese perché non ha mai avuto responsabilità di governo. Sempre stato un senatore, quindi fai conto, un mastella che ce l'ha fatta
Sì.
perché non rimane 50 anni diciamo così, nei vertici, ma semplicemente in Senato, cioè non riesce a farti rieleggere tante volte se non hai capacità di manovra e capacità di adattarti alla situazione. Lui è stato campione o come dire, portabandiera di istanze completamente opposte. Lui all'inizio della carriera tendenzialmente era su posizioni, non dico razziste, ma sicuramente non molto sensibili alla questione razziale e
Beh,
alla residenza.
come poi come si dice, nel cuore dei democratici, perché non c'è di più lineare in questo percorso, insomma. Cioè, il fatto che fosse 50 anni fa razzista ci sta benissimo.
Sì, il Partito Democratico era il partito dei razzisti nel sud,
Certo.
cioè il candidato alla presidenza su una piattaforma razzista, George Wallace, veniva dai Democratici, poi insomma, subì un attentato, finì sulla sedia a rotelle, ma quello era il brodo di cultura. Erano i repubblicani, il partito di Lincoln, no? Quindi sono stati quelli che hanno avuto una sensibilità maggiore sui diritti civili. E quindi Biden era nel mainstream democratico, era piuttosto poco sensibile alle questioni razziali, poi insomma ha cambiato idea, ma l'ha cambiata su tantissime altre cose. Era considerato un moderato, cioè una personalità del Partito Democratico nel solco dei Bill Clinton, ecco, di persone che hanno a cuore la stabilità dei conti, l'economia, che non sono avversi alla
Mercato, diciamo così. No, non diciamo così, al mercato. Sì.
mercato. E Bill
Invece
Clinton è
si
stata
trova.
una riforma del welfare molto pervasiva, cioè in cui si diceva, signori, se non trovate un lavoro, dopo un po' vi togliamo i benefici, la FAT era quello che diceva che c'era un elemento di responsabilità nell'accettare i sussidi e il sostegno dello Stato, e questa responsabilità si doveva estrinsecare nel darsi da fare per la ricerca di un lavoro. Quindi Biden invece è esattamente l'opposto. Oggi da presidente sposta un'agenda esattamente opposta, di sfascio dei conti, di sussidi a pioggia, di welfare secondo lui alla scandinava, no? L'obiettivo è quello di avere un sistema modellato sulla Danimarca. E quanto all'Afghanistan, mentre il mainstream democratico tendenzialmente è un mainstream aperturista, nel senso di internazionalista, dovremmo dire, quindi conscio del ruolo che l'America ha nel mondo, dell'importanza della politica estera, Biden ha seguito il solco isolazionista di Trump e quindi era ben felice di ritirarsi dall'Afghanistan perché lo considerava cinicamente una
Rogna. Beh,
sì,
non ha torto
totale.
sicuramente, insomma.
E quindi, però, ecco, il dilettantismo con cui ha gestito questa patata bollente, ereditata da Trump, che è un altro, le cui idee, il cui attention span è di pochi secondi, cioè l'idea di ritirarsi dall'Afghanistan, che tutto sarebbe andato per bene, che i talebani avrebbero negoziato in perfetta buona fede, che avrebbero lasciato che il paese mantenesse le conquiste ottenute durante i 20 anni di occupazione militare, era totalmente idiotico, cioè un'idea che. Ma lo sai, bambino, che quando negozi un accordo ci devono essere degli elementi che ti permettano di farlo rispettare. Non è che tu fai un accordo, dici, il paese dovrà essere governato così e con lì, i diritti civili devono essere rispettati, ci sarà una divisione dei poteri con l'attuale regime che sosteniamo noi
Ma
e
certamente.
quindi può funzionare per il meglio. Se tu non hai dei mezzi di pressione per far rispettare quell'accordo, è ovvio che il minuto dopo che tu sei andato via, quelli arrivano, prendono il potere e fanno come decidono loro di fare. Ma capito? Non ci vuole un genio per.
Anche quando tu dici me ne andrò quel giorno, hai già dato la vittoria all'avversario, che basta che arrivi quel giorno per aver vinto. È una cosa fin troppo banale, evidentemente, per essere. È chiaro che è stata completamente trascurata, ma questo lo capisce anche un imbecille, lo capirebbe anche Biden. La cosa straordinaria, probabilmente lui sottovalutava l'importanza, o non importava nulla di quello che sarebbe successo dopo che è anche quello che penso abbia.
Cioè, diceva, vabbè, le donne ritorneranno al burqa, fatti loro,
Fatti
chiuderanno le
loro.
scuole e torneranno nelle madrasse, fatti loro, tanto a noi non interessa più niente, questa è una guerra che comunque ci costa e non ci porta alcun beneficio, boh, sia quel che sia, noi ce ne andiamo, ci siamo stufati, capito? Con l'approccio da bambino capriccioso, ecco,
Sì.
questa è stata la.
No, ci può anche stare il fatto di andarsene e di essersi stufati, perché effettivamente i risultati non ce n'erano. Perseguire nelle cose sbagliate è la cosa più sbagliata che possa essere. Quindi, però c'è una dignità nell'andare via che qui è stata
È
completamente
un danno
persa.
di immagine perché adesso, dal mio punto di vista, la presidenza Biden è finita.
È quello che penso
Cioè,
anch'io, è finita. Non è
capito?
più
Non
credibile
ti
nulla
ritrai
di quello che porto.
più da una batosta del genere. Quando vai in giro, sei un fallimento ambulante. Capito? Qualsiasi cosa tu dica, la gente. Dirà, è quello che ha perso in Afghanistan, che è stato umiliato da predoni che combattono
In
in.
ciabatte.
Quindi, poi hai voglia di dire colpa di Trump, è colpa di chi mi ha preceduto, gli accordi li hanno fatti loro. Cioè, quando queste cose accadono durante il tuo mandato, la gente non va a pensare colpa di chi c'era un anno fa. O 2 anni fa, o 10 anni fa, sei tu il responsabile
Ma è
ed è
comunque
e deve essere
deve essere così.
perché quando tu diventi presidente erediti tutta una serie di situazioni positive e negative. E se vuoi governare, devi essere in grado di governare tutte e due. Le ipotesi, cioè che trovi le cose in buon ordine o che trovi le cose lasciate in pessimo ordine. E quando le trovi in pessimo ordine, purtroppo tocca a te rassettare. Se non lo capisci e se pensi che l'opinione pubblica dice, ah, vabbè, ha trovato un casino e non è riuscito a risolverlo ed è colpa di chi ha lasciato il casino. Non hai capito nulla della politica, della psicologia della gente. Quindi, secondo me, vedrai che poi in America c'è proprio il culto dell'America, diciamo, c'è l'autoconsapevolezza, l'autoesaltazione del ruolo dell'America, noi siamo i migliori, noi vinciamo dappertutto, noi facciamo così, noi facciamo con lì, noi imponiamo al mondo, nessuno ci può. Contrastare. Quindi quando viene fuori una umiliazione planetaria di queste dimensioni, la psiche dell'americano medio va in cortocircuito e non c'è peggior peggior etichetta per un presidente che quella di loser. E da oggi in poi Biden sarà un loser, un perdente. Se vuoi la mia, diciamo così, previsione, non finirà il mandato.
Questa è una cosa che ho pensato anch'io, perché è talmente grave quello che è successo dal punto di vista dell'immagine che non credo che possa essere accettato. Con che credibilità può andare con le portiere nel Mar Cinese meridionale oggi? Con che credibilità dice difenderò Taiwan? La politica estera americana è totalmente non più credibile dopo questa cosa che è successa, e siccome gran parte della sua, almeno di quello che ha dichiarato, quello che del suo programma, della sua presidenza, è combattere la Cina, alla quale oggi, ma qui vorrei sapere anche il tuo parere, alla quale oggi io non ci credo che sia così, ma comunque nell'opinione pubblica ha consegnato l'Afghanistan, beh, anche io credo che succederà qualcosa. Non ho l'idea
Allora,
che inizi per gli Stati Uniti un periodo di presidenza, o comunque che siamo in un momento in cui i presidenti scadono prima del mandato, cosa che non è, di cui io non ho memoria, ma neanche storicamente ho visto, insomma. Cioè come da noi, i governi vanno in crisi e te ne vai perché, cosa del tutto inconsueta per gli Stati Uniti.
no, non è possibile perché il presidente dura 4 anni, quindi non c'è un voto di
Sì.
sfiducia.
Certo.
Però Nixon ha pagato
Nixon se n'è andato.
il Watergate, la sconfitta in Vietnam.
Sì.
Se Nixon fosse stato un presidente popolare che poteva vantare una vittoria militare, il Watergate gli sarebbe scivolato addosso, o al massimo sarebbe stato un impeachment come quello che hanno subito Clinton o Trump, dove, no?
Sì, alla fine quando vai a votare vinci, vinci, non c'è la maggioranza per mandarti a casa, chiusa la storia. Avrebbe potuto rischiare questo, invece con la sconfitta del Vietnam non aveva più la forza, ha preferito scegliere le dimissioni. Questo potrebbe succedere anche con Biden alla fin fine. Non lo so.
No,
Dà l'idea anche a me
io
comunque che sia già
se
terminato il periodo.
una batosta così brutale sull'immagine a 7-8 mesi dall'inizio della presidenza, secondo me non ti risollevi più. E poi dovrà sacrificare il ministro della difesa, probabilmente anche il responsabile del Dipartimento di Stato, quindi il ministro degli esteri, il capo della CIA. Cioè, questi non hanno previsto, capito? Dopo 20 anni, non sono stati in grado di capire che i talebani avevano la forza di arrivare a Kabul. Settimana, cioè Biden poche settimane fa diceva: ma no, ma figuratevi, ma chi può immaginare un'immagine come quella degli elicotteri che si levano in volo dall'ambasciata americana di Saigon? Noi abbiamo formato un esercito di 300.000 persone che combatteranno,
Certo.
sono perfettamente equipaggiati e resisteranno.
Certo. Si è trovato con l'immagine delle persone appese agli aerei senza neanche sparare un colpo. Quindi anche peggio del
Quella è la
Vietnam.
cosa.
Anche peggio del
Sì,
Vietnam,
esatto.
perché il Vietnam l'hai perso, devi scappare. Qui te ne vai via e gli altri dicono vai, 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 amico, che abbiamo da fare? Via. Tu te ne vai, sei totalmente irrilevante, non conti più nulla.
Ma per darti la misura dello iato tra realtà e percezione. Mi sono andato a leggere il thread, diciamo 16 tweet del governatore della banca dell'Afghanistan. Questa la domenica è andata a lavorare tranquillo. Aveva comprato per precauzione un biglietto per Dubai il lunedì. Però lui è andato lì tranquillo, mi scriveva, io sono andato a lavorare perché c'erano delle cose importanti da fare. Poi, insomma, ho sentito che c'erano un po' di problemi, allora ho lasciato i miei vice a occuparsi delle faccende un po' più incombenti. Io ho cercato di, cioè, questi, capito, il giorno prima che i
Questo
talebani venivano
però mi spiace.
in ufficio, capito? Business as usual. E questo ti dà l'idea che poi così è andata all'aeroporto, ha visto il vicepresidente, il ministro di questi, allora dice: oh, sono rimasto sorpreso di trovare all'aeroporto Tizio e Caio e questi non ci avevano detto niente, ma come? Così abbandonavano il loro posto senza aver comunicato niente. A
Sì,
parte che pure tu stai all'aeroporto e hai abbandonato il tuo posto, come
perché
tutti gli altri.
non si ricordano della fine di perché non si ricordano della fine che ha fatto Najibullah quando i talebani l'hanno preso, l'ultimo presidente dell'Afghanistan sovietico, diciamo.
Perciò è una cosa così surreale che tu dici, ma dove vivono? Ma che
Ma
gente
questo è afghano?
è? Ne ha capacità di capire cosa gli sta avvenendo attorno a la leadership di un paese che si regge sull'appoggio militare americano e poco altro. Come fanno a illudersi che nel momento in cui gli americani se ne vanno, loro possono rimanere al loro posto, addirittura giocare un ruolo così, a occuparsi, non so, della vigilanza bancaria, non so che cavolo stesse a fare il presidente, il governatore della Banca Centrale.
Ma questo, scusa la domanda, questo è afghano, questo presidente, il presidente della Banca Centrale dell'Afghanistan è afghano. Quindi è uno che vive in una bolla, che non riesce, quindi uno di lingua e di cultura immerso nella società afghana, seppure magari insomma, lontano dal popolo, ma doveva essere uno in grado di sentire, di capire quello che succedeva. Probabilmente vivevano in una bolla totalmente astratta dalla realtà.
Ma la stessa cosa poi, guarda, io in Afghanistan non sono mai stato, però c'è una mia carissima amica dell'Università di Chicago che per mestiere andava, insomma, a fare nelle zone di guerra, si occupava dell'amministrazione civile, si è fatto Iraq, Afghanistan, Libia, insomma, con lei ho pure lavorato in tempi più recenti in Libia. Lei si occupava della governance delle autorità locali in Afghanistan, no? Quindi andava a insegnare come si fanno i bilanci, come si gestiscono i progetti, no? Come si fanno le rendicontazioni, amministrazione, i concetti basilari della gestione di un'autorità pubblica. Sì, sai, ci stava qualcuno, un po' imparava, un po' così, ma erano tutti sforzi che poi si infrangevano contro una realtà che è di arretratezza, di incapacità di acquisire quegli skills che noi, diciamo così, come occidentali riteniamo alla base di una buona amministrazione, un certo disdegno o quantomeno diffidenza nei confronti di questi metodi di governo, la gente. Diciamo, il popolo, i beneficiari di questi che dovrebbero di un buon sistema di amministrazione sono totalmente analfabeti, quindi per loro Non c'è un aspetto positivo in tutto questo. Sì, vedevano, insomma, magari le scuole erano aperte, ma erano aperte nelle città, nei villaggi no. L'autorità locale del governo magari non contava nulla rispetto a quella rispetto all'autorità tribale dei capi di villaggio, insomma, dei consigli degli anziani. Quindi c'erano due diversi livelli di potere, quello ufficiale e quello reale. Ma tutti questi trilioni spesi in Afghanistan non credo siano riusciti a costruire un'autostrada.
Ecco, questa è la cosa a cui volevo ricollegarmi io, anche sui discorsi che c'erano la volta scorsa. In Afghanistan di spesi qualcosa come, credo, 2 trilioni di
Non si sa
qualcosa di dollari.
uno, poi due, boh, non è chiaro che cosa includano, magari è un trilione di spese militari, forse anche qualcosa in più, perché sai, 20 anni, devi mantenere i soldati, pagarli a peso d'oro,
Certo.
farli tornare a casa per le lezioni, mandarli in licenza a Dubai, poi le bombe, gli aerei, l'addestramento, paghi 300.000 uomini dell'esercito afghano, devi pagare gli esperti internazionali che ti gestiscono l'amministrazione. Insomma, tra una fesseria e l'altra, in 20 anni, ecco,
Spende quei soldi,
questo.
non so.
Tra spese militari e spese civili fai presto a raggiungere, ma credo che quando vai a fare il conto totale, ecco, sia più vicino a 2 trilioni in
Sì. Io
20 anni.
ho letto 2,3 trilioni, quindi 2.300 miliardi di euro, tre volte la spesa pubblica italiana, che è di circa 800 miliardi all'anno. Quindi somme importanti che hanno avuto, probabilmente molte di queste anche spese sul posto, perché i 300 mila che hai formato, comunque li hai pagati, gli hai dato le armi, gli hai dato tutta la logistica, vuoi che non abbia utilizzato a piene mani anche i servizi locali, e vuoi che non ci sia stato all'interno di questo una corruzione e uno spreco di denaro.
Quello è quello che è la cosa che dicono tutti, che poi alla fine il governo era talmente marcio che è crollato su se stesso perché screditato dalla corruzione plateale. E anche su questo gli americani non hanno imparato la lezione perché la stessa cosa succedeva nel Vietnam del Sud, la stessa cosa succedeva in Iraq.
Certo.
E se tu leggi, c'è questo libro che è molto bello, Bankrolling Basra, che è di un investment banker americano. Non mi ricordo se era JP Morgan o insomma, una di queste grandi banche. Si era stufato di fare il banchiere, insomma, per fartela breve, è finito come capitano dell'esercito americano a gestire l'amministrazione di Bassora. In Iraq dopo la seconda guerra del Golfo. E lì tu leggi delle robe che ti fanno accapponare la pelle sul livello di incompetenza di chi gestiva la cosa pubblica, l'amministrazione militare, che doveva servire per così, rimettere il paese in piedi anche dal punto di vista della vita civile, e questi non riuscivano a mettere in piedi una centrale elettrica perché ho un problema qua, un problema lì, i soldi non si sapeva dove stavano, chi li gestiva, il procurement era tutto un guazzabuglio inestricabile e i soldi sparivano. Quello che diceva la mia amica, quando veniva a Dubai così per una breve vacanza, era più o meno un racconto analogo. E quindi uno si deve pure chiedere, ma questa amministrazione, cioè questo Pentagono che spende cifre colossali, non è in grado di gestire, dovrebbe essere, tra l'altro, l'Iraq dovrebbe essere un'organizzazione dalla logistica perfetta, no? Con
Certo.
competenze chiare, con responsabilità ben definite, eccetera, eccetera. Poi, quando vai a vedere, sì, sono bravi a pianificare le incursioni aeree per, non so, bombardare le città o quello che sia, quando devono fare delle cose apparentemente più semplici, come gestire il bilancio di un comune o di un governatorato, di una provincia, quello che sia, non sono capaci. Che è strano, perché cioè, l'esercito non sono solo i Marines o l'82esima divisione aerotrasportata. L'esercito è una burocrazia enorme con un settore logistico che è cruciale, che deve funzionare come un orologio, perché se no, se non arrivano le munizioni al fronte, chiaramente perdi la guerra. E poi quando si trovano a gestire cose relativamente semplici come appunto i bilanci per fare una strada, per costruire una centrale elettrica, un acquedotto, le fogne, eccetera, eccetera, pare che non siano capaci. Boh.
Noi la volta scorsa dicevamo che parte importante del welfare americano era poi l'esercito, cioè la gran spesa pubblica dell'esercito, del settore militare, era poi il welfare alla fin fine. Cioè,
Diciamo che ne so, magari qui in Italia non si sa, ma molti dei ragazzi della borghesia piccola, anche media, che vogliono andare all'università per pagarsi gli studi, si arruolano nell'esercito e quindi poi la borsa di studio per l'università gliela paga l'esercito, stanno un paio d'anni come ufficiali, 2 o 3 anni, poi rimangono nella riserva. Insomma, ecco, quello è un programma che unisce servizio militare e borsa di studio.
sì.
Non parliamo, certo, se molti, diciamo, della bassa forza dell'esercito sono portoricani, sono, diciamo così, ispanici, molti sono neri, infatti, cioè, c'è un'altissima percentuale. Credo che il 36%, leggevo, dei soldati, insomma, dei militari americani sono neri o di minoranze, insomma.
Vabbè, lo fanno per guadagnarsi la cittadinanza americana alla fine.
Sì, perché è un
È uno
modo
dei modi per
per
acquisire la
trovare
cittadinanza.
un lavoro sicuro. Poi, se sei bravo, ecco, se esci, se vieni congedato con delle buone referenze, è facile trovare un lavoro, magari in polizia o nella vita civile. Per esempio, se sei un meccanico, faccio per dire, di motori, di congedi, è facile trovare posto in industria, ecco. Quindi c'è anche questo aspetto, diciamo così, di inserimento nella società per minoranze che magari sono un po' discriminate, o quantomeno vengono da contesti sociali che non aiutano. Ma al di là di quello, ripeto, il problema è che l'esercito più potente del mondo, tra l'altro questa era una missione della NATO, quindi non era solo l'esercito americano, c'erano quello canarese, del Regno Unito, italiano, poi spagnolo, tedesco, c'era il fior fiore degli eserciti occidentali. E non hanno combinato niente. Cioè,
No, non so, non ho combinato
in
niente.
questo modo vergognoso, una guerra, una presenza di 20 anni. Caspita.
ti dicevo prima, la Cina. Molti dicono, leggo, se la Cina si avvantaggia di questo, la Russia, Io ho i miei dubbi, la Russia non ha la capacità di, sì, va bene, intrattenere relazioni diplomatiche, ma non credo che i russi siano, sicuramente non sono ben visti, ma non credo che possano avere qualcosa di interessante in Afghanistan oggi. Ma neanche i cinesi, cosa importa la Cina? Tra l'altro penso che un Afghanistan instabile sia un grosso problema per la Cina, come lo è il Pakistan, per la minoranza musulmana che hanno, perché è un vicino, non lo so. Tu cosa pensi di
Ma
questa cosa che la Cina userebbe l'Afghanistan come un'arma geopolitica contro gli Stati Uniti,
no,
nel
non
suo
credo.
programma di conquista economica del mondo e comunque di lotta nei confronti per prevalere sugli Stati Uniti, insomma.
Cina non credo. Si sia interessato, per quello che io so, la Cina si è tenuta abbastanza lontana sempre dal conflitto in Afghanistan. Finché sono stati gli americani, hanno lasciato fare, tra virgolette, non si sono mischiati più di tanto. I russi hanno avuto pure loro un'umiliazione in Afghanistan, per cui hanno poco da.
Meno è degli americani. Dopo la partenza dei russi, il governo instaurato dai russi durò quasi altri 2 anni e mezzo prima di andare via, se ne andarono le loro bandiere, eccetera. L'ultimo presidente fu Najibullah, fu catturato dai talebani e lo ammazzarono legandolo a una jeep, facendogli fare 3 volte il giro intorno al palazzo, non era il palazzo presidenziale, il palazzo dove era, poi sparandogli un colpo alla nuca, quindi un trattamento che secondo me hanno anche gli attuali governanti hanno preferito di gran lunga, cioè evitare andandosene per tempo. Però i russi non se ne sono andati così, per loro è stato un disastro totale quella guerra, ma non se ne sono andati in maniera così vergognosa, questo bisogna riconoscere. I cinesi, te dici,
Non credo che abbiano voglia di mischiarsi più di tanto.
no, ma
I
cosa
cinesi
poi?
hanno, si dice così, vogliono evitare di antagonizzare i talebani, vogliono tenersi buoni, vogliono la cosa che a loro interessa maggiormente è quello di non avere una ripercussione sugli uiguri, sono appunto questa minoranza, questa popolazione musulmana che potrebbe essere esaltata dalla vittoria dei talebani, o comunque potrebbe in qualche modo cercare appoggio dai talebani. Tenete presente che la Cina e India sono i paesi al mondo con il maggior numero di musulmani. Uno non ci
Non
pensa perché
pensavo che in Cina fossero così tanti gli Uiguri. No,
sono 200-300 milioni.
quindi a livello di Indonesia.
Però, insomma, stiamo parlando di centinaia di milioni. L'India altrettanto. Il paese islamico più grande, se togliamo Cina e India, è l'Indonesia. E
L'Indonesia, no? Esatto. Che sono 200 milioni, una cosa del genere.
Pakistan, che è lì a fianco. Ecco perché la Cina ha voglia di non svegliare il can che dorme. L'altro aspetto che
Quindi tu non credi che la Cina abbia quindi interesse particolare di agire o di dico occupare, ma insomma, in qualche modo di impegnarsi nell'Afghanistan. Cioè,
zero. Beh, per loro credo
rogne non ne vogliono, insomma.
sia di non di evitare ripercussioni sulla popolazione musulmana cinese. Cioè, se gli afghani, se i talebani si fanno gli affari loro e i cinesi non interferiscono, quello potrebbe essere uno status quo che del resto è stato sempre così, sin dai tempi dell'impero britannico, se vuoi, no? Il grande gioco.
Ma d'altronde la Cina è stata
Russia e impero britannico.
D'altronde la Cina è quando mai uscita dalla sua muraglia, insomma.
I tedeschi, però la Cina al grande gioco non ha mai partecipato, era una Cina in decadenza, quanto vuoi, eccetera. Però ecco, l'invasione sovietica non è che abbia suscitato una reazione cinese. L'invasione americana, quando ci fu nel 2001, fu considerata, insomma, fu trattata dalla Cina come un benign neglect, quindi con una, come una reazione giustificata all'attacco alle Torri Gemelle, quindi i cinesi non protestarono nemmeno più di tanto, insomma, non utilizzarono la loro capacità diplomatica per condannare o comunque per stigmatizzare quell'invasione. E ripeto, secondo me i cinesi dell'Afghanistan non hanno alcuna voglia di occuparsi, però c'è un punto che secondo me nelle analisi dei cosiddetti politologi o degli analisti di geopolitica viene trascurato. Allora, dicono, il motivo per cui Biden si ritira è che vuole concentrarsi sull'Indo-Pacifico. Tradotto, Biden non vuole più spendere soldi in Afghanistan perché ha le carte da pelare sul fronte del Pacifico, certo, per contrastare la Cina nelle sue mire espansionistiche. A me sembra una totale idiozia questo. Perché? Perché se per caso, facciamo l'esempio, come dire, sotto gli occhi di tutti, ci fosse una guerra su Taiwan e gli Stati Uniti decidessero di intervenire, beh, avere le basi in Afghanistan da cui tu puoi
colpire la Cina,
verso la Cina, mentre senza quelle basi sei costretto a combattere a 6.000 chilometri dalle Hawaii e a parecchie centinaia di chilometri dal Giappone, che è l'alleato più fedele che potrebbe intervenire in caso di guerra. Oddio, secondo me è stupido, sarebbe stupido proprio nell'ottica di un confronto nel Pacifico rinunciare alla possibilità di attaccare la Cina direttamente via terra nel punto meno difendibile, tra l'altro, il punto dove
dove è una popolazione che è maltrattata e che potrebbe diventare alleata degli invasori.
Se si sono fatti punti al Pentagono, vuol dire che hanno perso proprio la Trebisonda.
Non ha mostrato grande acutezza, sinceramente, in questa questione. Ma sono tanti anni che gli Stati Uniti, tanti, noi parlavamo la volta scorsa di Saigon, almeno dagli anni 60 che non ne vincono uno, insomma.
Grenada, l'invasione di Grenada, certo, e la di Panama, quando hanno cacciato Noriega. Questi sono stati grossi successi militari, a parte la prima guerra del Golfo, anche la seconda. Militarmente l'hanno vinta.
Sì, certo, dal punto di vista, ma anche l'Afghanistan l'hanno vinto militarmente, cioè, per dire. Ma anche l'Afghanistan ha vinto in pochi giorni militarmente.
Dico, hanno vinto così la fase di guerra aperta e poi hanno perso la pace.
A parte farsi scappare il Mullah Omar in motocicletta e Osama Bin Laden, cioè quelle cose che, le uniche cose che avrebbero dovuto ottenere, se ne sono fatte sfuggire.
Tra l'altro, Obama Bin Laden era in Pakistan. Era in
Certo.
Pakistan, coccolato dai
De,
militari, cioè era nascosto in nella città militare, come se fosse stessa la Cecchignola, per capirci. Ecco.
sì.
Quindi è chiaro che godeva di protezioni a livello altissimo nei ranghi militari del Pakistan, formalmente alleato degli Stati Uniti, il quale Pakistan, anche in questo caso, ha tirato una bella coltellata alle spalle al supposto
Alleato,
alleato.
che paga tra l'altro, che
Esatto.
paga e non poco i pakistani. E i soldi di tutte queste cose non sono serviti a niente alla fine. Non sono i soldi che fanno vincere le guerre. Cioè, sì, i soldi servono per fare le guerre, ma non sono sufficienti per vincere.
Non è che buttandoli così dall'elicottero i soldi ti fanno bene, devi saperli spendere in modo oculato, devi sapere in mano a chi vanno e che cosa ottieni in cambio.
Ok.
Evidentemente non sanno così, questo misto di dilettantismo diplomatico, incompetenza militare e scarsa oculatezza nell'amministrazione delle risorse è un mix tossico.
È un po' un scenario da fine impero che naturalmente potrebbe cambiare da un momento all'altro qualora ci fosse un presidente capace di invertire il senso, no, delle cose. Quello che fu Reagan, lo dicevamo la volta scorsa, in economia che cambiò non solo in economia tra l'altro ma anche nella geopolitica perché fu lui che
Il riarmo americano, la voglia pure di impegnarsi in giro per il mondo militarmente, non sempre con successo, ma insomma, ecco, le bombe sulla Libia, Reagan le buttò.
Ah sì. Beh,
E
la caduta del muro fu
quella del muro
sicuramente. Cioè,
di fatto un suo successo, esatto.
quindi esistono questi presidenti, queste figure che riescono a cambiare, a dare un senso alla storia. E Reagan è stato sicuramente uno di questi. Forse quello che adesso gli Stati Uniti di cui hanno bisogno, non è detto che arrivi. Ma tu ce lo vedi un. Allora, ammesso che Biden, tu dici, è un burocrata, non se ne rende neanche conto, è un politico che non se ne rende neanche conto
Sì, è
probabilmente del
un
mondo
wheeler
in cui vive. Com'è?
in inglese queste figure di gestori del potere si chiamano wheeler dealer, cioè quello che fa girare le ruote, insomma, il faccendiere, no? Il
Sì.
mattone. Joe Biden è stato quello, non era un leader. È stato messo, così, preso di peso e candidato alla presidenza degli Stati Uniti in mancanza di alternative. E tra l'altro, lui la campagna elettorale non l'ha fatta. Lui è stato tutto il tempo nel suo bunker, cioè bunker, nel suo scantinato, nel suo
Sì.
basement. E praticamente non è, lui non ha vinto nulla, non ha vinto la campagna elettorale, l'ha persa.
L'ha persa Trump, ma questo è chiaro.
E l'ha persa Trump perché è stato stupido su varie questioni, su una in particolare, sul Covid. Se lui avesse mostrato più immedesimazione, se avesse detto ah, adesso la nazione si deve unire, abbiamo di fronte questa sfida e noi uniti la vinceremo, cioè, se avesse usato più retorica invece di negare che il Covid fosse un problema e quindi di assumere questi atteggiamenti guasconi, per usare un eufemismo, no, non metto la mascherina, no, il Covid lo batteremo senza problemi,
L'idrossiclorochina.
l'idrossiclorochina, la varichina, boh.
Esatto.
Da bere, capito come andi, tutte queste, se lui non avesse
Se lui avesse impostato una campagna nazionale di vaccinazione come ha fatto Biden, quindi una cosa che mobilita tutti, ma a livello anche di volontariato, a tutti i livelli, probabilmente avrebbe vinto di nuovo con un largo seguito, cioè avrebbe potuto compattare la
lui
nazione.
ha perso perché l'opinione pubblica ha ritenuto che la sua gestione dell'epidemia fosse stata incompetente, e lo è stata.
Lo è stato,
Ma
totalmente. Però
dal
se...
comunicativo e dal punto di vista dell'organizzazione, insomma, della risposta delle politiche pubbliche per contrastare l'emergenza. Cioè, non è stato capace di gestirlo, di proiettare l'immagine di un'amministrazione competente. Si è messo a litigare con Fauci,
Sì.
da personaggio gravi problemi proprio di atteggiamento, cioè di rapporto con la realtà. Stranamente, perché lui era uno che dal punto di vista della comunicazione aveva, diciamo, delle importanti briscole da giocare e se le giocate bene quando è stato eletto, se le giocate malissimo quando
Detto
appunto contrasto.
questo, rimangono due cose, così poi chiudiamo. Allora, se si dimette Biden, abbiamo Kamala Harris come presidente degli Stati Uniti.
Come Gerald Ford quando si dimise Nixon. Un presidente, probabilmente se perde la maggioranza alle elezioni di midterm,
Sono il prossimo anno.
poco più di un anno, sono novembre 2022, e chiaramente questo disastro non contribuirà alla popolarità dell'attuale amministrazione. Poi sono già cominciati a circolare video di suo figlio, di Hunter Biden, alle prese con prostitute russe. Insomma,
Fantastico.
non sono passati nemmeno 2 giorni dal disastro e già capisci che la stampa.
La storia è già finita, insomma.
Che sente l'odore del sangue in acqua, quindi non so quali saranno, diciamo, i processi che verranno innescati da questo disastro, però è molto probabile che, ecco, le elezioni di midterm non andranno bene per i democratici. A quel punto sarà una presidenza che sia ancora Biden a tenere botta o che arrivi la Kamala Harris, che non è dal punto di vista della gestione del potere, delle capacità e della leadership molto migliore di Biden, saranno anni così di un'America simile a quella di Carter.
Mamma mia, dopo Carter venne Reagan, ma chi verrà, poi non so, chiudiamo, chi verrà cosa dovrebbe fare? Dovrebbe azzerare tutti i vertici, il Pentagono, cioè non soltanto il capo, ma probabilmente
Sicuro che qualche
tutta una serie di personaggi di potere all'interno, dovrebbe azzerare l'amministrazione in una maniera radicale.
Sicuramente, io credo che presto o tardi, insomma, abbiamo già detto, il capo del Pentagono è quello del Dipartimento di Stato, quindi ministro della Difesa, ministro degli Esteri, difficile che, ecco, possano giustificare la loro permanenza. Magari aspetteranno qualche mese e poi ci sarà un avvicendamento. CIA, National Security Agency, pezzi grossi tra i generali del Pentagono, beh, sono tutta gente che secondo me non ha la
Ha già le valigie pronte.
E poi magari rimpiazza questi, così, questi che verranno sacrificati all'opinione pubblica con gente molto capace, molto competente, insomma, fa un po' un reset della sua, del suo team, anche il National Advisor, National Security Advisor, penso che verrà sostituito e quindi magari mette personaggi di indubbia capacità e può darsi che risalga un po' nella considerazione dell'opinione pubblica. Però io la vedo difficile. Per me la presenza Biden
È
verrà.
finita.
Beh, sarà sempre inseguita qualsiasi cosa lui faccia da questo fiasco che proprio, capito, avendo vissuto 11 anni in America, io conosco la mentalità dell'americano medio. Questa umiliazione non gli andrà giù. Poi tieni presente che in America ci sono 25 milioni di veterani.
Ah, sì.
Quindi è un con le famiglie e quella è un'opinione pubblica che è ancora segnata dalla sconfitta in Vietnam.
Sì.
Ci sono ancora oggi organizzazioni di reduci dal Vietnam incazzati perché hanno perso. Adesso tu avrai una generazione, anzi, cioè 20 anni di una generazione che ha servito per 20 anni, non consecutivi, ma e che quindi riterrà questa perdita di decoro in Afghanistan come un'umiliazione personale.
Sì, è vero questo, è vero. È vero. Questo
Capito? Quindi adesso in Afghanistan.
questa è una corrente profonda che percorre il senso proprio degli americani in maniera molto forte.
Dice prima, se tu dicevi I've done two rounds in Afghanistan, no? Cioè ho fatto due.
Due servizi, due turni.
Insomma, ho servito per 2 volte e sono stato mandato in Afghanistan, era un qualcosa di cui essere orgogliosi, no? Adesso è qualcosa di cui vergognarsi.
Mamma mia.
La mentalità americana, no?
Beh, ma certo.
E quindi questo verrà indubbiamente a portare delle conseguenze politiche. E questa umiliazione, a torto o a ragione, viene attribuita, la causa di questa umiliazione viene attribuita a Biden, poco da fare.
Forza. Va bene.
Roberto, un abbraccio, un saluto,
La prossima
speriamo.
volta parleremo di un argomento interessantissimo italiano, ci prepariamo prima, che sono i referendum. Cosa dici?
Parlare di due referendum la prossima volta, quello sull'eutanasia e i 6 referendum, sulla giustizia, che secondo me saranno anche quello uno spartiacque
Un
molto.
appuntamento importantissimo questo, di cui tra l'altro si sa poco, e quindi è giusto parlarne bene, anche documentandomi, soprattutto da parte mia, che oggi ne so poco, ma imparerò. A presto.
Va bene, un abbraccio, vogliamo ricordare a chi ci segue di mettere un like, di commentare se ritenete che ci sono degli aspetti da chiarire o su cui volete fare delle osservazioni. Mettete, insomma, se riuscite anche a iscrivervi al canale, ci fa piacere, così avrete l'informazione in tempo reale quando carichiamo il nostro video settimanale e se ci diffondete sui social, se condividete il link sui social, anche quello è un gesto molto apprezzato.
Ciao a tutti.
Ciao ciao.